Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Salve.
Non serve educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non serve educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Gitana mia, por lo menos date cuenta. Gitana mia, por favor, me dejami respirar. Tu me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Gitana mia, corazón está sufriendo. Por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué te hago yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando.
Mani in alto fuori di qua. No resta. posso guardare.
Il tempo della prigione è un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Oggi è mercoledì 7 di dicembre e dunque da questi microfoni giungano a tutti coloro privati della propria libertà gli auguri di riconquistarla al più presto. E allora dobbiamo iniziare purtroppo con una notizia triste, che è morta una compagna, si chiamava Leda Colombini. Chi segue questa trasmissione ne avrà sentito parlare perché più volte l'abbiamo ospitata in questa trasmissione. Leda Colombini faceva parte dell'associazione A Roma Insieme e si occupava di lenire delle vere e proprie vergogne che vi sono ancora nel carcere italiano. Voi sapete che è ancora nel carcere italiani le donne che hanno dei bambini da 0 a 3 anni e che sono detenute li tengono con sé in carcere. Questa è la legge e dunque qui a Roma c'è al carcere femminile a via Bartolo Longo c'è un cosiddetto asilo nido, ossia alcune celle messe un po' meno brutte delle altre, in cui stanno appunto le madri con i bambini da 0 a 3 anni. Se ne discute da secoli di questa orrenda bruttura, ma non non si riesce. È ovvio che non vogliono tirar fuori queste 60 creature nate in carcere che continuano a stare in carcere fino a 3 anni. Ovviamente sono evidentemente dei pericolosi e pericolose criminali contro la società. E quindi lo Stato italiano, la democrazia, la Repubblica, i partiti, le associazioni, tutto il mondo democratico, buono e civile di questo paese tiene i bambini da 0 a 3 anni in carcere. E questa donna, insieme a pochissime altre persone, veramente per bene, usiamo questa terminologia che non c'è consueta, però rispetto alla miseria morale e intellettuale, culturale, sociale del 99% di questa società che fa veramente schifo, e il 99% di questa società è veramente abietta e schifosa, perché chiaramente non è che nessuno faccia niente. C'è questa associazione che cosa fa? Prende i bambini, questi bambini da 0 a 3 anni, la mattina e li porta un po' fuori dal carcere a spasso, se non altro perché nei loro occhi non rimangano impresse nei primi giorni di vita, mesi di vita, anni di vita, soltanto sbarre, guardie e mura, ma anche, che so, un prato, degli altri bambini che corrono, dei cagnolini, dei gatti, che so, qualcosa di diverso. E questo faceva come attività egregia in una società ormai degradata a livelli abietti come è la società italiana, non soltanto il sistema di potere, diciamo la gran parte di questa società. Qui non vuol dire che non ci sono innocenti, siamo tutti responsabili fino all'ultimo capello che abbiamo in testa, ma se non l'abbiamo è uguale. Voglio dire, ecco, non era niente di rivoluzionario né di trascendentale, e noi quando abbiamo parlato con lei più volte diciamo ma è poca cosa questo, e lei diceva sì, è chiaro che è poca cosa, però l'alternativa è lasciare quelle bambine e i bambini 24 ore al giorno per i primi giorni della loro vita, mesi, anni, in una cella, e quindi cerchiamo di portarli un po' in giro. Li andavano a prendere in carcere e li portavano appunto in giro per la città, per il mondo, perché vedessero anche il mondo oltre la cella e il carcere. Poi però si sono occupate Leda Colombini soprattutto di formulare alcuni progetti di legge perché finisse questa barbarie, questa mostruosità di tenere delle bambine e dei bambini da 0 a 3 anni in carcere, e sono stati fatti vari progetti di legge. Poi però il sistema politico italiano, quello democratico, quello repubblicano, quello, non so, chiamatelo come volete, quei quanti sono, centinaia di parlamentari che stanno lì, non capivano, non riuscivano, non è facile capire, evidentemente è complicato capire perché non bisognerebbe lasciare in carcere delle bambine e dei bambini da 0 a 3 anni, e loro non lo capivano e quindi facevano, rimandavano, no, perché il problema è la pericolosità, la non pericolosità. Evidentemente questo, stanno messi così, non è che sto dicendo è così che succede in questo paese, non so se ve ne siete accorti, ma questo vale anche per il bravo padre di famiglia che oggi casomai protesta perché che ne so, gli diminuiscono di qualche lira lo stipendio, va bene che protesti, però insomma forse non protesta proprio perché non ha protestato ieri quando vedeva i bambini in carcere, e non protesterà manco oggi e domani. Quando diciamo si raggiunge il degrado della propria vita, insomma, si arriva a questo. Comunque sia, ecco, Leda Colombini faceva questo lavoro, si sbatteva ovviamente contro tutte le montagne burocratiche che impedivano anche questo semplice lavoro, e poi appunto produceva convegni, dibattiti, eccetera. Ha fatto uscire questa vergogna, perché non è che se ne sapesse molto tempo, lei si è molto data da fare perché andasse a finire sui giornali, se ne parlasse, ha portato questa vergogna in giro per il mondo e tutti a dire che è paese di merda. Questa è più o meno l'accezione che hanno usato più o meno in tutto il mondo quando hanno saputo che in Italia vigeva questo meccanismo per cui i bambini e le bambine nascono in carcere e ci rimangono perché sono pericolosi contro lo stato di cose presenti, contro l'ordine capitalistico, evidentemente. E insomma, Leda Colombini è morta ieri, e ne dà qui due righe, Ristretti Orizzonti, che è un'associazione che si occupa di carcere, contro il carcere, dice così. L'altro ieri è morta, fino a ieri era sempre la stessa, la persona che ognuno di noi che da anni ci occupiamo di galere vorrebbe continuare a essere in tutte le età della vita, infaticabile, combattiva, una miniera di idee inesauribili. Ci hanno detto ieri che si è sentita male improvvisamente e oggi è arrivata la notizia della sua morte. Vogliamo parlare di lei, di quello che ci ha dato, della passione che ci ha trasmesso. Sappiamo che arriveranno le parole di Angelo Marroni, suo marito, garante dei detenuti del Lazio, della consulta penitenziaria del Comune, del Forum della Salute, di tutti quanti. E va bene, a Roma Insieme era l'associazione appunto di cui faceva parte e di quella realtà di cui lei è stata testa e cuore, ma sappiamo anche che in questo momento Leda era, come tutti noi, arrabbiata, tremendamente arrabbiata per la desolazione delle carceri, per l'assenza di prospettive, per un sovraffollamento che uccide qualsiasi speranza di un futuro diverso. E quindi continueremo a batterci per quello per cui lei non ha mai smesso di battersi: un futuro con meno carceri, carceri più umane. Questo ovviamente riteniamo che sia difficile concepire carceri più umane, comunque, e che più soprattutto questo, l'ultima parte, che più nessun bambino e bambina debba trascorrere dentro la sua infanzia, dentro un carcere. E questo è il ricordo di Leda Colombini, morta purtroppo due giorni fa, ricordata anche da noi e da Ristretti Orizzonti. Un saluto e che la terra ti sia lieve, Leda. E purtroppo continuiamo a parlare di morte, perché anche se da un po' di tempo avevamo promesso, formalmente promesso, e manteniamo questa promessa, vogliamo mantenerla, di non aprire più la trasmissione contro il carcere parlando delle morti, del massacro che avviene ogni giorno nelle carceri, perché non perché non ci sia o perché non continui a esserci, ma perché vogliamo parlare, vogliamo dobbiamo cercare di parlare della rivolta contro il carcere, di chi si ribella a questo sopruso inaudito di togliere la libertà degli esseri umani, e quindi non vogliamo parlare invece del massacro che il carcere produce, non perché non sia vero, ne parliamo pure casomai in finale di trasmissione, perché cioè vogliamo che questa trasmissione sia una, e così dovrebbe essere, tutti quelli che usano comunicazione, dal volantino alla chiacchiera fatta nel campanello per strada alla radio e così via, bisogna non mettere paura alla gente, togliere la paura alla gente. Io penso che il principale elemento che contrasta con le lotte sia la paura. La gente spesso non lotta perché ha paura di qualcosa, di perdere qualcosa. Ormai purtroppo quasi tutti abbiamo qualcosa da perdere, ha paura del salto nel buio, ha paura di che cosa avverrà dopo, ha paura dei fantasmi, ha paura di tutto. Ecco, quindi non bisogna parlare tanto del morto in carcere, altrimenti il carcere, questo mostro che pure è un mostro, mette ancora più paura, e quindi la gente non si muove perché ha paura di finire in carcere. Quindi non bisogna invece dire che anche in carcere poi si lotta, si protesta, e quindi dare il senso della vita che continua e anche della ribellione che continua. Poi purtroppo però avvengono una settimana come questa, un po' particolare, forse la peggiore da tanti anni a questa parte. In 8 giorni, una settimana, la settimana a cavallo dalla fine di novembre, dal 26 novembre ai primi di dicembre, questa settimana che abbiamo lasciato alle spalle, in 8 giorni sono morte 4 persone. E che cavolo, dice, allora, è veramente eccessivo, tra suicidio e malattia, cioè è una mattanza, è una macelleria, non è possibile. E quindi chiaramente va data questa notizia, ma non perché appunto non vorremmo che questa cosa metta paura e tolga la voglia di lottare, perché non deve essere questo, altrimenti è fallimentare questa trasmissione. Dobbiamo al contrario dare la volta, dare il senso della ribellione, e ne parleremo. Però in una settimana 4 morti sono veramente tanti. Velocemente, a Pavia, 37 anni, Gaye Saidina, si sente male in cella, un compagno lancia l'allarme, tutto l'allarme del carcere si mette in moto molto lentamente, alla fine viene portato in ospedale ma muore mentre viene trasportato, questo a Pavia. A Trieste, Michele, 33 anni, durante la notte al carcere Corroneo di Trieste muore, e la mattina lo trovano cadavere a Cagliari. Monia Bellafiore, 42 anni, si suicida alle 6:50 del mattino nel carcere Boncamino, uno dei peggiori carceri d'Italia. A Bologna, Said, 34 anni, marocchino, è stato rinvenuto cadavere nella sua cella del carcere Dozza di Bologna, altro carcere tremendo. Dall'inizio dell'anno, 176 le persone detenute a vario titolo nelle carceri italiane. Stone. Oh, passiamo a un altro argomento. Qui c'è la notizia che diamo, chiaramente dovrà essere analizzata a fondo e quindi avere più informazioni. Adesso la leggiamo soltanto da un'agenzia che dice poco e pressoché incomprensibile. Comunque la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia Europea di Strasburgo, si è pronunciata rispetto a un ricorso fatto in un caso francese in merito all'immigrazione, al reato di clandestinità, all'incarcerazione delle procedure, durante le procedure per il rimpatrio. E ha detto una cosa abbastanza controversa, comunque dovremmo vederne appunto successivamente, vederla più attentamente e quindi darne il significato. Comunque sia, sapete che la Corte di Giustizia Europea sui casi non è in grado di modificare le normative di ciascuno Stato, si pronuncia, dà delle indicazioni, tuttavia poi il caso, cioè ogni paese ha le sue normative, le sue leggi, e valgono quelle. Ha una sola prerogativa la Corte Europea, che i singoli cittadini europei, quindi di tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea, possono ricorrere come singolo caso e ottenere, come è successo ormai sono alcune decine di detenuti italiani che hanno fatto ricorso alla Corte Europea perché lo Stato italiano non rispetta le condizioni di carcerazione ammesse dalle convenzioni dei diritti dell'uomo, ossia tot metri quadrati per ciascun carcerato, tot metri cubi, apertura delle finestre di un certo tipo, eccetera. Però in questo caso appunto la Corte Europea può soltanto sanzionare economicamente il paese, non può modificare né la legge né imporre alcunché allo Stato sovrano. Può soltanto, infatti ha messo una multa allo Stato italiano nei casi accertati di quei ricorrenti alla Corte Europea, e quindi è stata soltanto messa una multa allo Stato italiano e un rimborso a questi detenuti. Qui dice così questa, torniamo a che cosa ha detto la Corte Europea. Ha detto che non dovrebbe essere consentita la carcerazione, però parla di carcerazione, degli immigrati clandestini durante la procedura per il rimpatrio. Però parla di carcerazione e evidentemente probabilmente non intende anche la reclusione nei CIE, intende carcerazione, perché o comunque non sappiamo se appunto intenda anche la reclusione nei CIE, questo andrà visto. Comunque, però, quindi dice no, durante la procedura per il rimpatrio non possono essere messi in carcere gli immigrati, però può invece ogni Stato nazionale punire con la detenzione il reato di clandestinità. E questo era un punto abbastanza spinoso, perché invece in altre sentenze della Corte Europea, prese da altri punti di vista, sembrava che contrastassero, dicessero no all'introduzione del reato di clandestinità che l'Italia e altri paesi avevano improdotto. Perché? Perché il reato di clandestinità è un reato non soggettivo, cioè non è che tu fai qualcosa, che so, se rubi o fai una rapina, cioè tutti i reati che esistono in un codice penale dei cosiddetti stati di diritto, più o meno di tutti gli stati esistenti al mondo, presuppongono che il soggetto faccia qualcosa, cioè agisca. Puoi fare appunto, ti appropri una cosa non tua e quindi è furto, ti appropri con un'azione violenta e quindi è rapina, o fai una truffa o fai altre cose, spaccio, eccetera. Quindi ci vuole un'azione soggettiva. Il reato di clandestinità è un dato oggettivo, cioè tu non fai nulla, esisti, come se dicessero che so, le persone bionde, alte, magre, basse, vengono incriminate, come faceva appunto il regime nazista, perché alcuni personaggi, alcuni soggetti, che so, i Rom, i Sinti, gli omosessuali, gli ebrei, venivano puniti in quanto tali, non perché facessero alcune cose, ma perché erano una cosa ritenuta diversa dallo schema che doveva essere quello perfetto dei cittadini di quel paese. E questa cosa, però ecco, quindi in un primo tempo aveva detto che non era possibile mettere un reato per un non comportamento. Poi però c'è l'immigrazione, quindi è stato valutato successivamente che comunque il fatto soggettivo c'è, perché una persona si sposta, entra in un paese pur non avendo i documenti, e quindi ha lasciato libertà a ciascun paese di introdurre o meno, se lo vuole o non lo vuole, quindi ciascun Parlamento deciderà se mettere o non mettere il reato di clandestinità. L'Italia l'ha messo e purtroppo continua ad esserci. Comunque questa sentenza dovremmo vederla più attentamente per capire come si è, che cosa insomma ha emesso esattamente. Allora, vediamo un altro problema, questo ne parlava pure qualche giornale oggi, ma il fatto è abbastanza grave, però purtroppo non è diciamo raro che succeda nelle carceri italiane. È successo che, il fatto riguarda alcuni tempi fa, comunque la cosa è venuta fuori adesso e sta sui giornali, ne parlano un po' tutti, perché è successo che 6 persone tra guardie carcerarie e un medico sono state coinvolte in una denuncia perché costituivano una squadretta nel carcere romano di Regina Coeli e ovviamente picchiavano e esercitavano delle violenze nei confronti dei detenuti. E, la cosa è anche nel Corriere della Sera di qualche giorno, di ieri, poi c'è anche oggi qualche giornata. Leggiamo il Corriere della Sera di ieri: richiesta di rinvio a giudizio per la squadretta che seviziava i detenuti. Tra i 6 coinvolti anche un medico, nel mirino soprattutto stranieri. La denuncia è partita da un signore, un uomo francese. La squadretta si chiamava la squadretta, ma ovunque si chiama la squadretta. È pressoché presente ovunque, quasi in tutte le carceri, poi in alcune carceri è più visibile, diciamo, opera in maniera più intensa, in altre meno. Dunque nella squadretta, come la chiamavano a Regina Coeli, continua il Corriere della Sera, militavano almeno in 6, non solo guardie carcerari ma anche personale sanitario, fra cui il medico del reparto della 7ª sezione. Contro di loro era una sorta di codice militanti del codice rosso in vigore dietro le sbarre. Squadra punitiva, ci sono le testimonianze delle stesse vittime. Quelle testimonianze dicono: mi tenevano in piedi per non farmi dormire, racconta ai magistrati uno dei romeni picchiati, e non lo facevano dormire l'altra notte, oppure dicevano: hai soltanto 20 minuti per dormire e poi lo svegliamo, insomma cose così. Oppure insomma qualcuno di questi ha tentato pure il suicidio perché non ce la faceva più per sottrarsi al supplizio, o si feriva in modo da andare in infermeria, e da qui infatti, come è successo a questo rumeno, ha ingerito una bottiglia di detersivo, quindi è stato ricoverato immediatamente in infermeria, e da qui ha detto la sua denuncia. E vabbè, e poi qui sicuramente trovate tutto, insomma tutto quanto. Leggiamo cosa dice il Stefano Anastasia di Antigone. Allora, una squadretta su Peace Reporter di ieri, una squadretta che applica il codice rosso a categorie precise di detenuti. L'ultimo caso sollevato da un'inchiesta del 2009 su Regina Coeli torna a parlare della violenza nei penitenziari. Il caso specifico, se le ipotesi accusatorie saranno confermate, parla di un'associazione a delinquere che si era prefissa un ruolo da vendicatore. Ma i casi che hanno costellato le cronache degli ultimi anni, perlomeno quelli che sono venuti a luce, cioè un errore qui, pongono precisi interrogativi. Stefano Anastasia, che è stato presidente di Antigone, è studioso del carcere, dice: siamo di fronte a un caso molto particolare. Questa storia rappresenta la spia di una incomprensione della funzione istituzionale del carcere. La cosa impressionante di questa ipotesi accusatoria, cioè dell'accusa a questi 6 operatori penitenziari, è che saremo di fronte a un'associazione a delinquere che lo fanno non per una ragione legata alla contingenza o alla gestione del penitenziario, in carcere di violenza ce n'è già tanta, ma siamo di fronte a un gruppo di persone che pensa di essere un gruppo di angeli vendicatori. La storia di cui abbiamo avuto notizia assomiglia a quella della Uno Bianca. Ci sarebbe quindi un gruppo di persone, sarebbe stato, che pensava di dover fare giustizia dentro le carceri, perché loro andavano a picchiare particolari persone che erano inquisite per particolari reati, selezionando le persone in base a delle ipotesi di reato, infatti sottoponendole a una forma di supplizio, di tortura, vera e propria tortura. Non è una cosa che può essere giustificata, ovviamente, per quanto eccetera eccetera. Il carcere è quel luogo che produce questi problemi, ma sappiamo però che casi simili si ripetono, non uguali, anche diversi, cioè c'è tutta una raggiera di violenze che l'istituzione carcere fa nei confronti di chi vi capita dentro. E allora poi c'è anche la difesa, chiaramente, no? Che i giornali riportano tutto, e quindi c'è anche la difesa di un dirigente del sindacato delle guardie, del SAPPE. Dice: la polizia penitenziaria è una situazione sana, non si possono condannare le persone sulla stampa prima che si faccia giustizia. Ricordiamo però che loro, come diciamo, guardie penitenziari, secondini, insomma, dovrebbero saperlo che nel carcere italiano, i dati li abbiamo letti l'altra volta, ormai sono, e loro dovrebbero saperlo bene, quasi la metà, poco meno della metà dei detenuti e detenute presenti in carcere non sono stati ancora condannati, sono appunto in attesa di giudizio e tuttavia in carcere stanno, quindi non solo la stampa, come dice qua, li ha già condannati, dicono loro per i propri colleghi, guardie, ma addirittura molti detenuti e detenute addirittura stanno in carcere, quindi li hanno già privati della propria libertà e non hanno ancora avuto nemmeno il primo grado di giudizio. Vabbè, la difesa delle guardie è comprensibile, normale, però non è questo, poi dice, beh, se c'è qualche mela marcia, il solito discorso della mela marcia, però il corpo è così, poi dice tutte le varie manchevolezze, siamo pochi, bravo, bravo. E va bene, e va male, anzi, il problema qual è? Il problema è che queste cose esistono da sempre, chiunque ha frequentato le carceri italiane, ma credo che sia abbastanza diffusa questa cosa pressoché ovunque, siccome il carcere deve imporre l'ordine, deve imporre la disciplina, sia per la conduzione stessa del carcere. Il carcere funziona soltanto se tutti fanno certe cose in certi orari, in certi momenti, e fanno tutti la stessa cosa, ma anche come in qualche modo proprio per annichilire le persone. Quindi le squadrette hanno questo doppio, questa doppia funzione, cercano così di tenere sempre a freno ogni tentativo di rivolta, di ribellione, eccetera, e di colpire le cosiddette teste calde da una parte, dall'altra parte cercano di dare, si sentono in qualche modo rappresentanti, diciamo, dello Stato che gli ha dato questa autorità, non esplicitamente, perché questa non gliela dà ovviamente di pestare, eccetera, però in qualche modo lo si sentono autorizzati per il potere pressoché assoluto che hanno nei confronti delle persone che recludono, e così esercita anche quella funzione di giudici. Cioè, infatti questa che faceva la Regina Coeli era un'aggressione che facevano andando a verificare, addirittura a leggere la cartella, perché un detenuto non c'era scritto in fronte per quale reato è inquisito. Quando uno entra in carcere, la cartella è chiusa in matricola, entri come detenuto, punto. Al limite si sa se sei stato condannato o sei in attesa di giudizio, ma non si sa esattamente, quella è nella cartella, che tra l'altro dovrebbe essere aperta da poche persone, dal direttore, non credo altri siano autorizzati. E invece questa squadretta, evidentemente, vabbè, è facile poi in un carcere, ambiente ristretto, mettere occhio nella cartella di ciascuno personale, e quindi vedevano addirittura il reato per il quale era inquisito e facevano loro una loro condanna prima ancora che si esercitasse la condanna attraverso il processo. Loro intanto dice, tu sei stato accusato di questo tipo di reato, a noi non ci piace, quindi ti cominciamo a trattare in maniera diversa, un trattamento particolarmente punitivo, violento, vabbè. Il problema, ora è chiaro che uno dice, ma questa non è prevista dalla legge, sono mele marce, andranno via, infatti vedete sono state inquisite, verranno condannate, non si sa se condannate, comunque sospese, eccetera eccetera, al servizio. Il problema non è questo adesso, di prendere questi sei, condannarli eccetera, il problema è capire perché un meccanismo del genere, cioè il meccanismo del carcere, che si assume la capacità di punire delle persone con la violenza maggiore, che è la sottrazione di libertà, ecco, è chiaro che questa cosa è come una peste, si attacca a tutti. Voi vedete che, a parte le guardie, però il concetto di giudicare e punire è abbastanza diffuso. Se noi stiamo abbastanza attenti alla vita che svolgiamo tutti i giorni, negli ambienti che frequentiamo, e anche guardando un po' più attentamente dentro noi stessi o noi stesse, ci rendiamo conto che la funzione di giudicare e di punire in realtà è in ciascuno di noi. E questo è stato è il più grave crimine che ha fatto lo Stato, ossia di come fosse una lebbra, un colera, di aver attaccato a ciascun cittadino questa che è la funzione più abietta di ogni potere, quello di giudicare e di punire. Eppure avviene ovunque, in ogni famiglia, il genitore, va bene, lo dice a fini educativi, giudica e punisce. Anche lo Stato dice che ha funzioni rieducative. Nella Costituzione dice che, si dice che il carcere deve avere si afferma che ha questa funzione rieducativa. Poi a scuola, cioè il maestro, il professore, tutti i gradi, giudica e punisce. E poi nel posto di lavoro, il capo reparto, il capo chi sia, il direttore, c'è sempre un capo, ma e questo ovviamente in ogni struttura organizzata, ma anche a livello di società, nella realtà, nella strada, ovunque, un comportamento di una persona viene giudicato e ovviamente punito, non necessariamente con le botte, no? Quello ma anche a volte la punizione assume tanti aspetti, l'espulsione, il sospetto, che so, la messa al bando, l'emarginazione, sono tanti i meccanismi con cui si esercita il giudizio e la condanna, la punizione delle persone. Quindi in fondo il meccanismo, dobbiamo mettere sotto critica proprio il concetto di giudizio e punizione, che perché questo appunto è un po' come una lebbra, si attacca ovunque poi. Dobbiamo metterlo ovviamente in discussione a partire dall'alto. Qualcuno diceva il pesce comincia a puzzare dalla testa, ed è vero. Quindi bisogna metterlo in discussione a partire appunto dalla funzione che lo Stato arroga a sé di poter giudicare e punire. E chiaramente a partire da questo però dobbiamo mettere in discussione anche questo batterio molesto che si è diffuso in tutta la società.
Just keep the shit. shut your mouth. She says, shh.
Allora, adesso parliamo brevemente, poi casomai continueremo a parlare le prossime volte, di una questione che è da tempo all'ordine del giorno, che però è contenuta anche nel recentissimo decreto che è in discussione al Parlamento in questi giorni, il decreto Monti del nuovo governo, cosiddetto il decreto Salva Italia, il decreto contro la crisi, insomma tutte queste cose qui di cui parlano i giornali, cioè, si parla di tante cose, le pensioni, l'aumento dell'IVA, l'aumento della benzina che già è venuto, insomma praticamente un peggioramento secco delle nostre condizioni di vita, delle persone, soprattutto l'attacco alle pensioni gravissimo, di nuovo la tassa sulla prima casa, insomma tutto l'ICI eccetera eccetera, e quindi un pesante peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro per le persone che vivono appunto di lavoro, per gli ultimi, per le classi ultime subalterne di questa società. Poi vi sono anche alcuni altri argomenti di cui però anche l'altro governo, il governo diciamo precedente, il governo Berlusconi, aveva predisposto questo piano, e il decreto Monti l'ha rilanciato. Si chiama partenariato pubblico-privato, PPP, eccoci qua. Allora, ricordate questa sigla, PPP. Partenariato pubblico-privato, che cosa vuol dire? Vuol dire, per quanto attiene alle carceri, ovviamente noi su quello, ma vale anche per altre opere pubbliche, cioè praticamente è una sorta di imbroglio contabile che permette immediatamente di fare cassa, quindi sembra, è un po' un fatto illusionista, nell'immediato lo Stato riempie le proprie casse o comunque non le svuota per costruire nuove carceri, ma alla lunga chiaramente l'esborso di denaro pubblico è molto superiore di quello risparmiato, quindi è una però appunto nell'immediato serve a diminuire il deficit, ma alla lunga sarà un esborso di denaro pubblico, cioè soldi nostri, a vantaggio dei privati. Di cosa si tratta in concreto? Si tratta della costruzione di nuove carceri. La costruzione di nuove carceri, che è sempre stata fatta fino adesso, fino a qualche anno fa, lo Stato decideva di costruire nuove carceri. Le carceri in Italia sono totalmente statali, non come in America che sono anche private, quindi lo Stato decideva di costruire un carcere nuovo, per esempio stanziava la somma, dava l'appalto per la progettazione, poi dava l'appalto per l'esecuzione con tutti i subappalti eccetera eccetera, si mangiava anche lì, ricordate il famoso scandalo delle carceri d'oro, però comunque lo Stato faceva l'appalto, dava l'appalto per costruirlo, per progettarlo prima e poi per costruirlo, e andava, e poi dopo quando era finito il carcere lo metteva in funzione. Adesso non si fa più così, adesso in questo progetto, in questo partenariato, praticamente Stato e privati fanno le cose insieme in questo meccanismo. Un carcere vengono realizzati, costruiti dai privati, cioè lo Stato dice mi serve un carcere con queste caratteristiche, in questa località, bla bla bla, e un'azienda, una ditta privata fa il progetto o fa fare il progetto e comincia e lo costruisce con i propri soldi. Quindi lo Stato in quel momento risparmia, non spende una lira per la costruzione. Poi una volta finito questo carcere, la ditta che l'ha costruito lo affitta allo Stato, e lo affitta per tanti anni, fino al momento in cui diciamo, i soldi dell'affitto diventano superiori a quanto lo Stato avrebbe esborsato se avesse dato, diciamo, se l'avesse. Però nell'immediato appunto fa diminuire le spese, sembra, è un'illusione, sembra che diminuiscono le spese, ma a conti fatti alla lunga in realtà spende molto di più di quanto invece avrebbe fatto se avesse finanziato l'opera direttamente. È un po' come appunto se voi fate il conto, no? Se uno affitta, prende in affitto una casa per 50 anni, alla fine ha speso molto di più che non se la compra, no? Infatti molta gente alla fine è costretta a comprarla perché il mutuo gli costa di meno, per il mutuo trentennale molto di più che se non in media ci sta 40-50 anni in una casa, paga 40-50 anni di affitto con gli affitti così. Questo è un po' lo stesso meccanismo. È un guadagno enorme per le ditte private perché gli affitti sono molto alti, quindi è chiaro che la ditta tra l'altro non lo costruisce con i propri soldi il carcere, lo costruisce con i prestiti bancari, quindi nel costo del carcere ci mette anche gli interessi che la banca prende per i finanziamenti prestati alla ditta. La ditta con questo prestito della banca costruisce il carcere, poi con l'affitto che l'affitto che riceve dallo Stato affittando il carcere allo Stato paga e gli interessi alla banca e restituisce il prestito alla banca e ci guadagna un bel po'. Quindi praticamente con i soldi nostri finanziamo la banca, la ditta e si spende. Questo è un meccanismo perverso che però pare che insomma in questa logica del dover dare tutto ai privati anche le carceri diventano un grossissimo affare per i privati. Prima le ditte guadagnavano lo stesso costruendo carceri, ma erano le ditte che prendevano l'appalto dallo Stato per costruire le carceri, le costruivano e quindi prendevano i soldi perché diciamo il rapporto tra le spese che aveva una ditta nel costruire il carcere e quello che riceveva erano molto alte, perché poi in un carcere ci va tanto materiale, il ferro, il cemento a profusione, i sistemi elettronici di controllo, e quindi già adesso guadagna doppiamente, per molto di più, perché appunto lo costruisci con i prestiti dalla banca, poi lo affitta a prezzi altissimi, lo Stato paga questo affitto e lo paga per sempre, fino a che i termini sono 50 anni, dopo 50 anni torna questo carcere, dopo 50 anni d'affitto torna di proprietà dello Stato. 50 anni d'affitto, fate il calcolo, rapportatela a una casa, immaginate quanto ci guadagna sia il privato che la banca che presenta. Questo è il meccanismo del PPP, il partenariato pubblico privato, che si attua attraverso quello che si chiama il project financing, come lo volete chiamare, e che è appunto questo meccanismo di dare la costruzione delle carceri ai privati e poi queste stesse vengono affittate allo Stato. Insomma, anche il carcere diventa un affare. Ora è chiaro che queste ditte a cui verrà dato questa concessione, questo project financing o questo partenariato, è chiaro che, voglio dire, chiunque sia al governo, insomma, sono ditte in qualche modo legate al meccanismo del potere, no? È chiaro. Ora, questa è una delle spiegazioni, forse non la sola, ma una delle spiegazioni che diciamo ci spiega perché negli ultimi anni il carcere si è così sovraffollato. Il sovraffollamento del carcere serviva anche a permettere che questa cosa partisse. Il sovraffollamento del carcere fa strillare a tutti che appunto è invivibile, lo strillano da una parte e dall'altra, tutti dicono in queste condizioni il carcere è invivibile, benissimo. Allora come si può fare? Due le soluzioni: si può svuotare con l'indulto, l'amnistia, oppure con l'avvio alle misure alternative o anche con la depenalizzazione di alcuni reati, ma queste cose sono escluse, ma o si può fare oppure costruendo nuove carceri. Bene, il sovraffollamento è stato realizzato, il governo, quello di prima ma anche quello di adesso, pare che abbiano detto bene, a questo punto bisogna costruire nuove carceri perché così è invivibile, e nel costruire nuove carceri hanno messo in piedi questo progetto, che è un progetto di grande interesse per i privati che faranno affari d'oro.
What happened to Zeke? Oh, he's dead on a Jones, man.
This one's called Rock Away Bass.
Insomma, se qualcuno voleva trovare, vorrà trovare, voglia trovare una ragione in più di quelle per odiare il carcere, ecco questa di fare dei profitti sulla sofferenza delle persone, forse è una delle peggiori. Ovviamente sfruttare la gente, arricchirsi su, è sempre una cosa alle spalle degli altri. È una cosa molto brutta. Sfruttare, come si sfrutta nei posti di lavoro, nelle fabbriche, ovunque, il lavoro di chi si deve vendere per un salario, è una cosa orrenda. Ancor peggio, chiaramente, è arricchirsi, fare profitti sulla sofferenza della gente. È come quelli che vendono strumenti di supplizio o di tortura. Beh, insomma, è una cosa vergognosa, e qui si fanno i soldi sulle carceri, che è una delle cose più abiette che possano essere così concepite. Bene, noi siamo arrivati in chiusura, sono le 16 in punto e termina quindi la conta di questo mercoledì 7 di dicembre. L'appuntamento è mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Ricordiamo questa sera l'appuntamento alle 19 alla via Braccio di Montone, al bar Zazzini del metrò, presentazione di Scarceranda a partire dalle 19, presentazione, aperitivo, e poi ci sarà anche uno spazio musicale molto interessante. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, buona libertà per tutti e tutte.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perci-